Vi incitavo domenica scorsa a approfittare di questa partenza dalla lettura del Vangelo di Luca per farne un cammino spirituale personale. E vorrei questa sera in qualche maniera offrire attorno a questo episodio che è inaugurale, offrire alcuni strumenti, alcune chiavi di lettura che vi permettono nel leggere questi primi capitoli di Luca già di avere delle impostazioni, dei criteri di lettura. Dico questo episodio inaugurale perché se voi guardate, siamo al capitolo quarto del Vangelo di Luca, se guardate in precedenza ci sono i primi due capitoli che contengono i cosiddetti racconti dell'infanzia, l'annunciazione, la nascita, la presentazione al Tempio, l'infanzia dei due personaggi. Il Battista, sullo sfondo del quale viene presentata l'annunciazione, la nascita, l'infanzia di Gesù, i primi due capitoli, no? E questi li abbiamo in qualche maniera elaborati, vissuti nelle feste natalizie, nel periodo natalizio. Poi c'è tutto il tema della premessa di ogni Vangelo sinottico, che è il rapporto tra Gesù e Giovanni da grandi. E quindi il ministero del Battista, figura ministero del Battista, e il battesimo di Gesù, che noi abbiamo elaborato due domeniche fa nella liturgia del battesimo di Gesù. Dopo i Vangeli dell'infanzia e il battesimo di Gesù, il capitolo quarto inizia così, fa andare Gesù in Galilea, lo leggevamo la prima parte domenica scorsa. Vedete che tante volte la liturgia non ha le preoccupazioni di tenere unite le cose, ha spezzato la predica nel suo paese in due pezzi e poi non si capisce quasi niente, evidentemente. Allora, iniziava così: Gesù pieno di Spirito Santo, che era il frutto delle tentazioni e del battesimo, pieno dello Spirito Santo, si allontanò dal Giordano, la zona dove ha identificato la sua strada, la sua vocazione, dove è stato battezzato dal Battista, e fu condotto dallo Spirito, questo è un tema lucano, lo Spirito che poi condurrà la Chiesa attraverso gli Atti, ha sempre condotto Gesù, fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Dopo questo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga. Si alzò a leggere, gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Date, lo Spirito Santo è il protagonista di tutta quest'opera evangelica. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, il Messia, e mi ha mandato, ecco il compito del Messia, per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di giubileo, di grazia, del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inservente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Ecco, io vorrei, partendo da qui e commentando quello che poi abbiamo letto stasera, segnalarvi alcuni passaggi. Allora, questa scena in cui Gesù apre il libro, che è una scena di compimento, è una scena inaugurale, è la rivelazione definitiva di Dio, noi diciamo, no? Dio ha parlato in maniera definitiva nel Figlio. E come si rivela? Gesù apre il libro, le scritture, nel senso che la sua persona stessa è il significato di questo libro. Il libro, le scritture, parlano di lui. E quindi il contenuto delle scritture, è questa la rivelazione, la provocazione di Gesù. Gesù, il suo passaggio tra noi, la sua Pasqua, è il contenuto del libro. È quello che capiranno i discepoli di Emmaus alla fine del Vangelo, del Vangelo di Luca, dove Gesù risorto, rileggendo le scritture, farà capire loro che le scritture parlavano di lui e lo riconobbero. La legge e i profeti, in cui consistono le scritture, parlavano di lui e della sua Pasqua. Allora, questo è un primo passaggio per leggere i Vangeli decisivo. I Vangeli e le scritture, di cui i Vangeli sono il compimento, parlano di Gesù che passa, muore e risorge. È solo Gesù che ci può aprire il senso del libro. Cioè, il libro non è una cosa da imparare, non è un'istruzione, è la Pasqua di Cristo che passa nel libro. E soltanto qui in qualche maniera va dietro a Gesù nella Pasqua, soltanto chi sta risorgendo e morendo con Gesù, soltanto chi sta dando la vita, soltanto chi sta vivendo nella fede può capire il contenuto di questo libro. Gesù quindi è il Vangelo, è la buona notizia, che si manifesta in questa promessa, nell'inaugurazione di una novità assoluta, un mondo nuovo, in cui il male è eliminato, i poveri sono rallegrati, i morti risuscitano, i ciechi vedono, no? Tutto il male, quello che proviene dalla natura, come la cecità, o quello che facciamo noi tra noi, come la povertà, la prigionia, l'oppressione, viene liberata dal giubileo di Gesù, l'anno di grazia. E questo avviene in quanto Gesù è venuto a portare una buona notizia, e la buona notizia tradotta così, che dà la vista ai ciechi, che risuscita i morti, che fa camminare gli zoppi. La rivelazione è che Dio è buono con l'uomo, è che Dio ci vuol donare la vita, è che Dio ci vuol guarire, ci vuol sanare, ci vuole salvare dalla morte, appunto. L'azione di Dio è a favore dell'uomo, non contro di lui. Questa sarà la testimonianza di Gesù fino alla fine, che Dio è buono con l'uomo. Dicevamo l'altra volta, tutto il Vangelo di Luca è questo diffondersi della tenerezza di Dio per l'uomo, che ci commuove quando riguarda il perdono del figlio che ha sbagliato, della peccatrice che entra in casa d'improvviso, della pecora smarrita. Questo è il contenuto della scrittura e questo è il Vangelo, no? La tenerezza di Dio verso gli uomini, che ha l'unico testimone, che è Gesù. Secondo criterio che viene da questa predica, Gesù annuncia questo e chiede che venga creduto. Questo Vangelo chiede di essere accolto, chiede, come dicono altri Vangeli, di convertirsi, di girarsi verso di lui e verso la sua novità, di crederci e di metterlo in pratica. Cioè Gesù ci apre una via e ci chiede di seguirlo. Ma i compaesani di Gesù rifiutano. Ecco, questa è la seconda cosa, seconda chiave su cui vorrei fermarmi insieme a voi. Questi due versanti della scena, il giubileo di Dio in Gesù, la liberazione dal male che Gesù annuncia da parte di Dio, e il rifiuto degli ascoltatori, anticipano e riassumono tutto il dramma raccontato dal Vangelo. Questo spiega la morte di Gesù, che è l'elemento culminante di questa rivelazione. E questo spiega la resurrezione di Gesù. Il persistere della notizia buona, che Dio è buono con gli uomini nonostante gli abbiano ucciso il figlio, appunto, no? E allora è coessenziale a capire cosa Gesù viene a portare, è coessenziale capire il peccato dell'uomo. Perché l'uomo rifiuta? Perché l'uomo rifiuta? Lo capiamo già in questa prima predica di Gesù a Nazareth, si capisce già tutto. Perché viene rifiutato il Vangelo di Gesù? Forse perché al fondo del cuore dell'uomo c'è la tenebra, c'è la violenza, c'è il rifiuto della tenerezza, c'è la rigidità, cuore di pietra, dice la scrittura. Cioè forse in noi c'è la volontà oscura che i prigionieri restino prigionieri, non ce ne frega niente. Che i ciechi restino ciechi, non ce ne frega niente. che gli oppressi continuano ad essere calpestati dalla prosperità di qualcuno, non ce ne frega niente. Cioè, se la tenerezza, appunto, che si commuove davanti a tutta sta gente che soffre, noi la rifiutiamo, vuol dire che c'è un rifiuto in noi, che c'è un'incomprensione della tenerezza. Siamo diversi da Dio, siamo crudeli tra noi, appunto. Questa rassegnazione, perché noi ci vantiamo di non aver ammazzato nessuno, però non ce ne frega niente che l'ammazzino. Questa rassegnazione a che l'uomo si perda, o questo rifiuto del Vangelo di liberazione che viene a portare Gesù, è la conseguenza di un rifiuto di Dio, di un terribile equivoco a proposito di Dio. La venuta di Gesù è illuminante perché fa capire il casino che noi costruiamo attorno a Dio, l'idea sbagliata che noi abbiamo radicalmente di Dio, il fatto che per accettare com'è Dio veramente noi dobbiamo cambiare, dobbiamo convertirci. Questo è il tema radicale del Vangelo. Dobbiamo essere diversi da quel che siamo. Allora, l'equivoco che avviene a proposito di Dio è questa questione: se Dio è lontano, se ne frega dell'uomo, o addirittura è geloso dell'uomo ed è menzognero, come racconta Genesi, no? Oppure se Dio è vicino e buono con l'uomo. Questa è la questione fondamentale che si pone di fronte a Gesù. Difatti, l'obiezione di dire, ma mica sarà Dio questo qui che si intenerisce per la peccatrice, che fa la festa per 50 lire ritrovate e chiama le amiche, per il figlio che torna, che ha sbagliato, invece... No, non è accettabile un Dio così umano, dai, non è Dio. Un Dio così vicino ai poveri, ai peccatori. E appunto l'obiezione che i compaesani di Gesù pongono è proprio questa: come può essere che Dio, l'origine, il senso di tutto ciò che esiste, si presenti in quest'uomo di Galilea? Ma è il figlio di Giuseppe. Dio, l'assoluto, che dovrebbe cadere dal cielo, irrompere dal cielo. Gesù invece non viene dal cielo, viene da Giuseppe, da Maria. È un falegname, viene dalla nostra terra, che è anche il nostro scandalo, poi. Chi degli uomini moderni, saputelli, si fida di un falegname di Nazareth per il senso della sua vita, dai? Come possiamo noi riferirci, affidare il senso della nostra vita a un uomo? E i suoi compaesani e i Galilei erano divisi, tutti gli rendevano testimonianze ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. La notizia era bella. Ma come identificare questa notizia con questo annunciatore? Si chiedevano, non è il figlio di Giuseppe? Traduco, è il rifiuto del carattere umano del Vangelo, di questo venire di Dio, del suo regno in forma umana. Questo è ciò che impedisce di accogliere la novità di Gesù e la novità del suo Dio, di questo Dio di tenerezza, di umanità che si fa vicina, troppo umana. E allora si cerca in Dio la divinità, quello che lo rende diverso dall'umano. Allora si mette Gesù alla prova, dimostra di essere Dio. Solo se è straordinario, diverso, miracoloso. Cioè, noi non crediamo a una trascendenza di carattere umano, perché questo è Gesù. Non crediamo a un umano, così vero, da far risultare sbagliato il nostro umano, da farlo convertire. Vogliamo qualcosa di soprannaturale, di diverso dall'umano. Non crediamo, appunto, all'umanità di Dio, al fatto che la sua trascendenza si manifesta nel fatto che ci può rendere veramente uomini, perché lui ha il segreto dell'umanità, che è Gesù, appunto. Quanto si dice che tu abbia fatto a Cafarnao, fallo anche qui, facci dei miracoli, dacci dei segni della potenza di Dio, cioè conferma l'idea di Dio che abbiamo noi, mica quella lì. Io non accetto un Dio così. Il sangue di San Gennaro vale molto di più di tutti i gesti di amore e di umanità. Questa è la religione. Terza chiave di lettura. I suoi compatrioti lo rifiutano, Israele lo rifiuta, allora Gesù andrà verso i pagani, andrà a cercare uomini in cui il Vangelo può essere ospitato. Questa è la terza cosa che esce da questo racconto. Il Vangelo passerà dalla particolarità di Israele all'universalità delle nazioni. È un altro tema tipicamente di Luca, ma di tutto il Vangelo. È ciò che succederà nella Pasqua di Gesù e nell'annuncio del risorto a tutte le genti, descritto dagli Atti degli Apostoli. Quando la potenza del passaggio di Gesù tra noi, con la forza dello Spirito, percorrerà il mondo intero e troverà i suoi figli dappertutto. E qui è detto in questa maniera che Dio è alla ricerca di chi accoglie il suo dono. Il Vangelo cerca ospitalità nel cuore dei piccoli, dei poveri, degli uomini di fede, di quelli che sono in grado di stupirsi del tesoro di tenerezza che abita nel cuore dell'uomo. Dio è alla ricerca dei poveri di Dio, altro tema lucano, i pastori, Maria, Giuseppe, i poveri, beati i poveri, sentiremo le beatitudini di Luca come sono forti. È alla ricerca di chi sa accogliere il segreto che Dio ha posto nel cuore dell'uomo, che è la tenerezza, appunto. Di chi accoglie, magari a partire dalle condizioni più scalcinate, più disgraziate di questo mondo. Non di tutta sta gente per bene, che ha tutto il suo ordine e ha già anche l'idea di Dio già fatta. Questa è la gente più difficile per capire il Vangelo. Allora Dio è alla ricerca dei poveri di Dio, quindi bussa. E sceglie. Nel discorso di Gesù, nella predica di Gesù, che risultava insopportabile, c'è anche quest'idea forte dell'elezione. Hai capito? Tutta sta religione qui non accoglie. Io so che in quella tal casa qualcuno mi sta accogliendo, scelgo lui. Vi dico, c'era molte vedove in Israele ai tempi di Elia, quando ci fu grande carestia, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova di Zarepta di Sidone, poverina, che era disposto a dare l'ultimo pezzo di pane all'ospite arrivato e a giocarci la sua vita, la sua e del suo figlio. Quella lì ha accolto il regno di Dio. Il falegname è stato via qualche mese e tornava a fare questi discorsi alla sua gente, a bocciare in qualche maniera tutta l'attesa di Israele, che era sbagliata e non capiva questo stupefacente volto di Dio che appariva nell'opera di Gesù. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. Appunto questo tema della scelta, questa vedova di Zaretta, Naaman il Siro, per la loro fede furono scelti tra i tanti per ricevere la visita di Dio. E questa è una linea costante dell'iniziativa di Dio che le scritture testimoniano. La salvezza di tutti passa attraverso l'alleanza con qualcuno, con Noè, a nome di tutti gli uomini. Sotto l'arcobaleno, con Abramo per tutte le genti, con Giacobbe e con Davide per il popolo della promessa, con Israele, il popolo scelto tra tutti i popoli, perché tutti i popoli mi appartengono. In Gesù l'eletto è uno, ma egli è per tutti. Al termine di questa economia, al culmine di questa economia divina, è Gesù l'unico. In lui è fatto il dono definitivo di Dio all'uomo, all'unico. perché l'amore di Dio che si rivolge a tutti è destinato a ciascuno, uno solo per tutti. È il senso della morte di Gesù, il dono di sé che Dio in Gesù fa agli uomini. In questo dono di sé che Dio fa agli uomini nella morte dell'unico, sono amati tutti gli uomini. E questa è la strada di Dio nel mondo nostro. E in questo senso, vedete che in questa predica a Nazareth è già presente questo tema della croce, la passione e la croce. La croce sulla quale l'unico, il prediletto a favore di tutti, sarà inchiodato, è già presente in questa prima apparizione pubblica di Gesù, in questo suo discorso programmatico. Difatti il racconto di Luca si chiude con questo tentativo di eliminare Gesù, che annuncia la passione. All'udire queste cose tutti furono pieni di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori, lo condussero sul ciglio del monte per precipitarlo. Quindi, prima apparizione di Gesù, subito primo complotto per eliminarlo. Cioè, questa è la chiave, evidentemente, riassuntiva di tutto il Vangelo, no? È bene che uno solo muoia per tutti, sarà il giudizio di Caifa. Gesù, come dice Caifa, resterà uno solo fino alla fine, l'unico, l'eletto. Ed è proprio perché è il solo che muore per tutti che egli è il solo sul quale noi possiamo fondare la nostra esistenza, noi tutti. Perché egli è il depositario unico dell'amore di Dio per noi. Quest'amore di Dio per tutti si dà e si rivela nel fatto che Gesù dona la sua vita per tutti e a tutti. Questa nostra vita, questo è il senso conclusivo di leggere il Vangelo, no? È l'attualità del Vangelo. La nostra vita, la vita di ciascuno di noi, l'unico, egli non la perde, la dà. E donandola a tutti e a ciascuno la salva dalla morte e dal peccato, come abbiamo visto. Da questa durezza, da questa incapacità a capire la tenerezza. Il Cristo che muore in croce ci salva convertendoci alla tenerezza, no? La sua vita passa in noi, a Pasqua, e passando in noi passa in Dio e inversamente, il regno di Dio viene a prendere possesso della nostra vita. E così si realizza il grande mistero, che l'unico è in tutti, Cristo tutto in tutti. Ecco, tenete presente queste 3-4 chiavi di lettura che trovate nel capitolo 4 del Vangelo di Luca, se avete la pazienza questa settimana di leggervelo bene, di introdurre queste grosse categorie, vedrete che sarete aiutati poi a capire il seguito, i gesti, i discorsi, gli avvenimenti che riguardano la storia di Gesù.